una sorta di spartiacque, se vogliamo, anche da un punto di vista di norme relative agli ingressi negli stadi. C'è però ancora forte e chiara l'eco del turno di campionato, che come detto si esaurisce questa sera con Cagliari-Bologna, e da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera.
Direttore, ripartirei prima ovviamente dei temi inerenti la Supercoppa, quella della Roma contro la Juventus. Ovviamente all'interno di una rimonta presa in quel modo ha aperto a diversi punti di riflessione, cioè chi se l'è presa con Mourinho, chi se l'è presa con la squadra, chi con il mercato. Io però vorrei il suo punto di vista e la sua lettura su quei 7 minuti in cui la Roma prende certamente 3 gol, ma soprattutto per il modo in cui prende quei 3 gol, perché non è un modo, anche nell'errore e negli errori commessi dalla Roma non sono errori banali, cioè sono errori che vanno al di là dell'errore tecnico, del retropassaggio, piuttosto che dell'errore in marcatura. Ecco, la sua lettura di quei 7 minuti, direttore?
No, la lettura è che ha fatto tutto la Roma, uh-huh. Molto. È una lettura di una squadra che si è spaventata nel momento in cui ha preso il secondo gol. Questo capita, alla Roma capita spesso, ma che la fase difensiva della Roma sia molto complessa, questo lo si sa da tempo. Nel senso che la Roma è una squadra bella e con di giocatori importanti quando si apre, quando avanza, quando entra nella fase d'attacco. Quando perde il pallone è una squadra che va spesso in difficoltà. Certo, questo non giustifica i tre gol presi, quello fa parte del calcio, fa parte di una debolezza psicologica, fa parte di gente che ancora non ha imparato a gestire la partita e forse non imparerà mai, dipende dai casi. Questo sì. Però che la Juve, quello che sorprende è che la Juve non aveva preparato nessuna rimonta, cioè non è che avesse logorato l'avversario attaccandola, prendendo pali, sfinendola di tiri in porta. La partita è cambiata su un dribbling di Morata sulla fascia destra, che poi mette al centro, e Locatelli solo, stranamente solo, segna il suo primo gol in campionato. Quindi è stato un grande pasticcio della Roma, concluso poi con il rigore del 4-4 sbagliato praticamente 2 volte da Pellegrini.
Alla Juventus, secondo lei, direttore, questa rimonta è arrivata appunto in modo, se vogliamo, anche episodica, che paradossalmente è stata più la rimonta stessa ad andare dalla Juventus che non il contrario. Lascia un qualcosa, e se sì cosa, in termini chiaramente positivi?
Ma la Juventus è una buona squadra, quasi un'ottima squadra, con un atteggiamento che non è sempre combattente e con alcune lacune tecniche, ma come qualità di squadra, insomma, se la fai giocare i risultati poi lentamente arrivano. Questo naturalmente per quanto riguarda il terzo o quinto posto, perché il resto non è da questa Juventus. Io credo che vincendo a Roma ci sia stata una svolta, sì, ma una svolta nel senso che è stato evitato il disastro, perché avesse perso a Roma e sarebbe veramente andata molto in basso, si sarebbe allontanata anche il quarto posto. Così invece resta legittimamente in corsa.
Direttore, quanto peserà nei prossimi 6 mesi l'assenza di Federico Chiesa nei risultati della Juve?
Molto, direi molto, anche se credo che la Juve di Allegri, diciamo gli 11 titolari, non so quanto Chiesa ne facesse parte, proprio non lo so, però non è che abbia giocato tantissimo in questa prima parte, però che chiaramente a fronte di un infortunio di questo genere, per un ragazzo di 24 anni è sempre una cosa terribile.
Direttore, sulla partita di domani lei ha un'idea di quale potrebbero essere per la Juventus i punti di forza? Considerato che secondo me oggi possiamo dire che chiaramente l'Inter gode dei favori del pronostico, no? Mi sembra che, insomma, anche vedendo la sua solidità un po' diversa rispetto a quella della Juve.
No, secondo me no. In una singola partita, a modo suo molto importante, non ci sono due squadre senza pronostico. La Juventus in una partita può battere qualunque squadra, in una partita. Così non conta la differenza, la piccola differenza tecnica, anzi direi di organizzazione, di applicazione dell'Inter in una singola partita, cioè decidono veramente soltanto gli episodi.
E invece, direttore, venendo un po' a quello che è successo ieri pomeriggio, che insomma ci fa, a me, a lei in particolar modo, fa particolarmente male, insomma, 4-0 in quella maniera lì senza giocare è un po' dura, no?
Ma perché benvenuti non è per la Fiorentina?
No, benvenuti è per la Fiorentina, ma è molto più professionale di me. Cioè, non che lei non sia professionale, però insomma, diciamo, non riusciamo a nascondere la nostra passione viola, direttore, mettiamola così.
Ma sai, io ti devo dire sinceramente la verità, capisco la città, sarebbe stupido non capirla, ma forse faccio da troppo tempo questo mestiere, per cui ho, come si direbbe oggi, una grande quantità di anticorpi a questo tipo di entusiasmo. Quando una squadra perde 7 partite, che poi diventano 8 su 21, è una squadra che ha dei forti limiti. Poi non sono più forti limiti per rimanere in Serie A, sono forti limiti per tutto quello che noi speriamo possa essere. Ma è come la Roma, se perdi 9 partite, che vuol dire che la tua attitudine è quella, vincerne una per perderne una. Se basta, bene. Se non basta, resti fuori. Cioè, siamo lontani da una squadra. E secondo me non è vero nemmeno che se ieri abbiamo fatto veramente non giocato, ma a Verona siamo andati vicini a non giocare, a Udine quando abbiamo vinto 1-0 siamo andati vicini a non giocare, ci sono stati tanti primi tempi in cui poi ci sono stati tanti secondi in cui abbiamo giocato meglio, ma che questa che la squadra sia una squadra non per che sia una squadra sia un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dopodiché è meglio avere mezzo bicchiere che rimanere senza bere o bere acqua, però da qui a pensare che siamo diventati qualcosa di diverso, io questo onestamente mi ci sono, ma anche con voi sono sempre stato molto cauto.
Direttore, considerando le ultime 3 partite, a proposito dei primi tempi, i 6 gol subiti dalla Fiorentina nel primo tempo li valuta più come, se vogliamo, anche una difficoltà atletica in questo periodo storico della Fiorentina o un po' di presunzione della squadra alla luce di risultati che appunto fino a 3 giornate fa erano direi scintillanti, non che dopo 2 pareggi una sconfitta alla classifica faccia piangere, però diciamo, se non altro la media si è leggermente, diciamo così, ridotta.
No, noi abbiamo fatto 2 punti in 3 partite, la media si è pesantemente.
Sì.
perché poi se le rivedi alla luce di questi 4 gol, sia la partita di Verona, che è stata appunto una non partita, e dopodiché hai pareggiato 2-2 con Sassuolo e perdevi 2-0.
Sì.
Insomma, se fanno errori di presunzione questi giocatori sono degli sciocchi, non hanno capito loro stessi. Questi devono abbassare la testa e correre, che presunzione di che? Lo può fare Vlahovic, la presunzione dice, ma che lo fa Castrovilli? E qualcuno poi ci dovrà anche dire che cos'ha sto ragazzo, perché se no così inviti, cioè. Bisogna fare una riflessione più ampia. Comunque aspettiamo, ma il discorso di partenza è sempre quello. Siamo all'interno di un campionato, dove appunto una squadra come la Roma è nona, una squadra come la Lazio insieme a noi è un campionato leggero, ma ho l'impressione che metà percorso l'hanno fatto quelli che sono tornati indietro, metà percorso l'abbiamo fatto noi in avanti, ma siamo all'inizio del cammino, non siamo al risultato. Abbiamo perso 8 partite, io parto sempre da lì.
Sì. Direttore, chiudo l'argomento Fiorentina chiedendole di Piontek, se l'aspettava?
No, sono curioso di vedere, non me l'aspettavo, onestamente mi è sembrata un'ottima mossa, aspetto di vedere quale sia il significato finale. Cioè, aspetto che chiude il mercato per capire che qual è il ruolo di Piontek. Tutto qui. Sì. Se è un vice Vlahovic va benissimo. Se deve sostituire Vlahovic, come pure ci sta, allora è un'altra cosa.
Direttore, grazie mille, a martedì prossimo.
Buona serata.
Ciao, ciao.